Come titolo a questa quinta domenica del tempo di Pasqua, io direi il discepolo, anche se il titolo più tradizionale sarebbe la vite e i tralci, ma mi sembra che il Vangelo ci porti a considerare il frutto più maturo di questa relazione così importante tra la vite e i tralci, la vita del discepolo, la vita da discepolo, e cercheremo di chiedere al Signore, alla sua parola, al suo spirito, che cosa vuol dire essere discepoli, che dono grande sia e che anche responsabilità grande sia l'essere discepoli. Sono molto contento che ci sia questo gruppo di nostri giovani amici scout che vengono da un posto a me molto caro e che sono un po' l'immagine anche visibile di una vita cristiana che sta cercando di capire cosa vuol dire essere discepoli. Lo scautismo è una realtà formativa, appunto, formati a che cosa? A che cosa siamo formati? Tutti, giovani e anziani, a questo. Ecco, chiediamo la luce dello Spirito per questo e prima di tutto lo facciamo attraverso la memoria del nostro battesimo nella aspersione dell'acqua del fonte pasquale. Abbiamo sentito, come vi anticipavo prima, questa parola discepolo proprio nelle ultime battute del Vangelo che è stato appena proclamato: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Sono quei classici casi del linguaggio evangelico in cui il Signore dice due cose per dirne una. L'importante è fare molto frutto e che diventiamo suoi discepoli, cioè vuol dire in che cosa consiste il frutto nel diventare discepoli. Alla fine è una cosa sola che il Signore auspica per tutti noi, che il grande frutto che siamo chiamati a portare sia questo. Bisogna pensare quindi a particolari azioni, a particolari opere, anche se queste sono tutte comprese dentro al titolo del discepolato, ma il vero grande frutto è questo: diventare suoi discepoli. Io mi sono un po' anche perso stamattina nel dare un'occhiata a un famoso discorso che Don Giuseppe fece nel 93 proprio sul discepolato. C'è da perdersi, ma è molto bello, quindi ve lo suggerisco perché molti di voi penso che l'abbiate. Si trova in quel volume sul silenzio e la parola, e lui prende in esame questo tema del diventare discepoli come assolutamente decisivo per la nostra vita oggi nella Chiesa e nel mondo, e partendo proprio da alcuni testi di Sant'Ignazio di Antiochia, nei quali lui, che sta andando verso Roma per subire il martirio, dice: non sono ancora discepolo. Lui è un vescovo che ha guidato la sua Chiesa adesso fino al punto di fedeltà di ricevere il martirio, dice: ancora non sono discepolo, per dire, per lasciare intendere quale grande meta sia e debba essere per tutti noi il poterci chiamare ad essere realmente suoi discepoli. E questo ci dà anche il modo di capire il passo avanti che il Signore ci sta facendo fare da una domenica all'altra. Sapete che un po' a me piace questa cosa, cioè del vedere in progressione l'insegnamento del Signore, non solo dove la progressione è evidente, cioè nel cammino feriale, perché leggiamo il Vangelo in fila, ma anche nelle domeniche, in fondo si può scorgere questo. Domenica scorsa, ricordate, parlavamo il Vangelo ci parlava del buon pastore e del suo rapporto con le pecore. Oggi il tema è molto simile, cambia l'immagine e il rapporto tra la vite, che è sempre Gesù, e i tralci, quindi il pastore e le pecore, la vite e i tralci. E siamo sempre lì, intorno alla relazione tra il Signore e noi. E qual è il passo avanti? È che, come vedevamo domenica scorsa, il pastore si qualificava essenzialmente nel suo rapporto con le pecore nel fatto che pone la vita delle sue pecore. E le pecore, io su questo un po' avevo insistito, stanno lì, cioè l'attenzione del Vangelo di domenica scorsa era tutta su quello che faceva il pastore per le pecore. Delle pecore si poteva dire poco, se non che erano le destinatarie di questa vita donata dal pastore. E questa volta, nel rapporto tra la vite e i tralci, invece le cose un po' cambiano, cioè l'attenzione che pur rimane prevalentemente sulla vite, su quello che fa la vite, indubbiamente dice anche qualcosa di come si devono regolare i tralci, cioè noi. Si deve fare qualcosa? Per essere pecora del Signore, domenica scorsa non ci veniva dato un particolare suggerimento, per essere tralcio, e tralcio che porta frutto, e questo frutto è il diventare discepoli, invece sì, e qui i tralci sono chiamati a comportarsi in un certo modo, perché il rischio è altrimenti di seccare e non portare frutto. Quindi, mentre alle pecore non veniva chiesto niente domenica scorsa, mi sembra, invece ai tralci oggi viene chiesto molto, viene chiesto di portare frutto. E come si fa a portare frutto? Ecco, questo è il punto che con voi vorrei sviluppare. Come si fa? Certo, dice chiaramente che la via è unica, è il rimanere attaccati alla vite. Però allora la domanda successiva è: come si fa a rimanere attaccati alla vite? Perché io questa vite non la vedo, non la sento, non la tocco. Questa vita che è Gesù è anche un personaggio piuttosto difficilmente accessibile. Quando è che io ho un minimo di garanzia che sono attaccato a Lui e quindi posso portare frutto e posso quindi diventare anche discepolo? Come faccio io a stare attaccato a Lui? E quando ho la certezza di essere attaccato a Lui invece di non essere del tutto per strade lontane? Ecco, questa è un po' la domanda che io mi facevo, che cerco anche di proporre a voi. Allora ci sono alcune indicazioni, alcuni suggerimenti che vengono dati per questo, per capire come si fa a rimanere attaccati, a rimanere uniti. La prima, mi sembra quella fondamentale, quella che ci è offerta dal testo di San Giovanni Apostolo, dalla lettura di mezzo, perché dice: osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Ecco, questa direi è una grossa indicazione che ci viene. Come si fa a stare attaccati alla vite? Come fanno i tralci a essere uniti? Osservando i comandamenti, e in modo anche molto concreto, un'osservanza non così intesa genericamente, ma facciamo, cioè questo verbo fare, ciò che è gradito, che viene poi anche ulteriormente rafforzato dal fatto che dice: mi raccomando, non amiamo solo a parole, ma con i fatti. Ecco, insiste molto qui l'Apostolo sulla concretezza dell'osservanza, osservare i comandamenti e fare ciò che è gradito a Dio. E allora uno a questo punto si fa un'ulteriore domanda: E quali sono i comandamenti che bisogna osservare per rimanere uniti a questa vita? E l'Apostolo lo dice, questo è il comandamento. E poi sdoppia la strada, c'è una biforcazione, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri. Quindi, come fanno i tralci stare uniti alla vite? Osservando i comandamenti. Molto concretamente, questo come avviene? Avviene per due vie. La fede in Gesù, ci sembrava qualcosa di un'indicazione poco concreta, invece evidentemente è la prima strada concretissima per rimanere uniti a Lui, la fede in Lui. E la seconda, che ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che Egli ci ha dato, l'amore fraterno, l'amore del prossimo. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Ecco, quindi mi sembra che sia abbastanza chiara la via maestra, il primo passo, secondo me, fondamentale per poter rimanere uniti a Lui. I comandamenti, e il comandamento è uno, anzi sono due: credere in Gesù e amarci gli uni gli altri. Il secondo punto. Il secondo punto è molto interessante, ci viene dalla prima lettura, perché dice che Paolo, venuto a Gerusalemme, siamo al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, il capitolo 9 è quello che racconta la conversione di San Paolo, Paolo che va verso Damasco per perseguitare i cristiani, cade abbagliato da questa grande luce, sente questa voce che lo invita a ravvedersi, lui si ravvede, riceve il battesimo, rimane un po' a Damasco, poi però lo devono far scappare perché già lo cercano per fargli del male. In una lettera racconta che sta alcuni anni in Arabia, molto vago, per dire forse un lungo periodo di ritiro, di silenzio, di preparazione dopo la sua conversione, dopodiché va a Gerusalemme. E cosa fa a Gerusalemme Paolo? Dice che cercava di unirsi ai discepoli. Altre volte abbiamo approfondito questa parola unirsi, adesso non voglio fermarmi su questo, perché è una parola molto forte, molto interessante, con degli significati importanti. E qui io mi fermo solo a questo fatto, che ancora si torna su questa azione, unirsi. Come fanno i tralci a essere uniti alla vita? Abbiamo detto, l'osservanza dei comandamenti, credere in Gesù, amarci gli uni gli altri. E aggiungerei allora a questo punto il secondo modo di essere uniti alla vita, di essere uniti al Signore, e essere uniti ai discepoli. E questo è veramente molto interessante. Cioè, la grande forza con cui, determinazione con cui Paolo capisce di dover fare questo passo nel suo cammino, dalla conversione a un rapporto quindi molto personale con il Signore, molto individuale, il tempo della preghiera, del deserto, del silenzio, avrebbe potuto a quel punto dire, beh, sono unito al Signore, sono a posto. E invece sente il bisogno di unirsi ai discepoli, di incollarsi ai discepoli. E credo che questo dia ancora l'idea della grande concretezza della vita cristiana, che non è mai campata per aria e non è mai individualistica. Forse le religioni orientali danno più rilievo a questo rapporto con il divino attraverso soprattutto il lavoro spirituale interiore, e quindi tendono a un rapporto personale e diretto con il divino. Il cristianesimo ha anche tutto questo, c'è la preghiera personale, la carità, c'è l'ascolto della parola del Signore, c'è l'invocazione dello Spirito, ma nel cristianesimo bisogna dire che non basta, perché il nostro rapporto con Dio non è diretto, non è perlomeno solo diretto, ma richiede una verifica molto concreta, che è il nostro rapporto con i fratelli nella fede. Per cui si può anche arrivare alla condizione che mi sembra che vada tutto bene nel mio rapporto personale col Signore, però poi non funziona il mio rapporto con i miei fratelli e avverto che si spezza qualcosa anche nel mio rapporto con Dio. Quante volte abbiamo sperimentato questo nella nostra vita quotidiana? Tutto bene la preghiera, tutto bene la messa, la comunione, la confessione, così, poi tratto male il papà e la mamma e tracchete, sento che si è rotto qualcosa anche tra me e il Signore. Succede, e credo che sia questo che la preziosità di questa prima lettura, questa determinazione con cui Paolo vuole essere unito ai discepoli, e la paga cara, perché loro invece non credono che lui sia un discepolo, perché si è comportato malissimo fino a quel momento. Ecco, questo fa parte della nostra vita cristiana, che appunto non si accontenta di un rapporto, tra virgolette dico, spirituale, diretto, personale col Signore, ma richiede continuamente questa verifica, e non è solo una verifica, ma è proprio una vera mediazione, per cui io il Signore lo incontro in quella persona e mi gioco il mio rapporto col Signore nella mia relazione con quella persona, bene, nel bene e nel male. E questo è proprio un punto che è ineludibile nel nostro rapporto con il Signore, secondo perlomeno il modello che le scritture ci danno. Ultima cosa, poi non mi disturbo più, è l'ultimo controllo, l'ultimo passo, possiamo dire, per il quale i tralci sono chiamati a unirsi alla vite, è quello che dice Gesù nella parte finale del Vangelo di oggi. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete, vi sarà dato. E ancora qui il solito procedimento per il quale Gesù dice due cose per dirne una. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, a dire, come fate a rimanere in me? Facendo in modo che le mie parole rimangano in voi. Ecco, questo è il terzo passaggio, l'osservanza dei comandamenti, il rapporto ineludibile con i nostri fratelli, la nostra unione con loro, e terzo, il nostro rapporto con le parole di Gesù. Rimanere in Lui vuol dire fare in modo che le sue parole rimangano in noi. Ecco, sono tre passaggi, tre punti. Possiamo dire poi alla fine che abbiamo la garanzia assoluta di essere uniti al Signore, questo no, non c'è mai assoluto, però non rimaniamo neanche, diciamo, a mani vuote. Il Signore ci dà un'indicazione generale: senza di me non potete far nulla. Ma come si fa a essere con te allora? Come si fa a evitare questo rischio terribile di essere senza di te, di essere separati da te? Ecco, qui oggi il Signore ci dà almeno tre passi per poter con pace procedere nel nostro rapporto con Lui.